Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi ci troviamo il 7 gennaio 2010, 21 di Tevet, 5770. Siamo arrivati al secondo libro della Torah, all'Esodo, alla prima parasha, la parasha di Shemot, dove si parla della schiavitù, dei dolori, della miseria, della sofferenza e delle afflizioni che Bnei Israele hanno subito in Egitto. Sappiamo che tutti gli esili e tutte le sofferenze sono legati al primo esilio, a quello dell'Egitto, per cui anche tutte le sofferenze degli altri esili sono legati alla sofferenza dell'esilio, dell'Egitto o del primo esilio. Qui vorrei raccontarvi una storia scioccante, molto toccante anche, che è successa durante la Seconda Guerra Mondiale in un campo di concentramento, sarà l'argomento che parleremo questa sera, la sofferenza e il perché di questo dolore dei Bnei Israel durante l'esilio. Questa storia è successa un paio di anni fa circa, in Florida, vicino a Miami. Una coppia sposata per tanti anni non riusciva ad avere figli. Dopo 30 anni di matrimonio, una data molto lunga, sono riusciti ad avere Baruch Hashem, una benedizione del Padre Eterno, e hanno avuto non un figlio, non due, bensì cinque femmine. Da una parte la gioia aveva riempito quella famiglia, quella casa, ma dall'altra parte, all'improvviso, questa famiglia si trovava a far fronte a una situazione difficilissima, a livello di gestire queste cinque figlie, a livello economico, a livello di spazio, tutto insieme. E così la coppia, molto molto felice di una parte, non nascondeva i dolori, le sofferenze, le difficoltà. Una vicina di casa sapeva che questa coppia aveva molto bisogno e sapeva anche che la coppia, i coniugi, i genitori sono abituati a essere autonomi e non chiedere mai aiuto e non avrebbero mai accettato nessun tipo di aiuto. Allora la vicina di casa bussa alla porta un giorno, gli dice: Shalom, come posso aiutare? La padrona di casa dice alla vicina che sta alla porta. La vicina risponde: guarda, io so che tu hai bisogno di aiuto, non sono venuta per chiederti se ne hai bisogno, ma sono venuta per aiutarti, perché se chiederò forse di dire di sì, di no, io so che hai bisogno, sono venuta per aiutarti. La padrona di casa diceva: bene, non posso rifiutare, visto che sei venuta, sei benvenuta. Prego. Entrano in casa e la vicina vede sul muro un quadro, con un ritratto di una donna familiare. Chiede alla madre delle cinque bambine: ma chi è questa signora qui sul muro? Ponde la padrona di casa: questa è mia madre che è mancata qualche anno fa. L'ospite, anziana, quando sente queste parole, sviene e cade per terra. Non capiscono cosa gli è successo. Cercano di risvegliare, cercano di riportarla in sé e gli chiedono: cosa ti è successo per svenire? La signora che è caduta dice: una lunga storia, è una storia che ricade, che risale a 60 anni fa, quando io mi trovavo in un campo di concentramento a Birkenau, e lì ero in compagnia di altre quattro ragazze come me, molto osservanti, che ci tenevamo molto a fare le feste. Facevamo Pesach, facevamo Sukkot, facevamo tutto. Un anno stava avvicinandosi la festa di Hanukkah e volevamo accendere i lumi di Hanukkah, però non sapevamo come fare, perché avevamo la margherina per fare l'olio, avevamo lo steppino per accendere l'olio dai nostri indumenti, ma ci mancava il contenitore. Avevamo pensato che prendendo delle patate e scavandole avremmo potuto mettere l'olio dentro le patate e le avremmo trasformate in contenitori, come dei bicchierini. però bisognava procurarsi le patate. Allora queste cinque ragazze che erano sempre unite, erano sempre insieme, sempre festeggiavano tutte le festività, Hagim, dicono chi andrà in cucina e quando andremo in cucina a rubare queste nove patate. Allora una di loro dice, io so che il guardiano della cucina va via alle 12 e il secondo turno, quello dopo di lui, viene alle 12.05, ovvero ci sono 5 minuti che la cucina rimane libera, sguarnita. Quello è il nostro momento per agire. Fanno una lotteria, chi andrà a agire, e cade su una delle ragazze. La ragazza si prepara, una sera, quando tutti dormivano, lei era sveglia, esattamente alle 12.02 entra dentro la cucina per prendere 9 patate, per accendere la Hanukkah, e in quel posto, proprio in cucina, si trovava niente meno che il direttore del tuo campo di concentramento. Questo tedesco la vede e dice, cosa fai qui? Come ha fatto uscire dalla tua stanza, dalla tua baracca? La prende e la fa consegnare subito ai poliziotti. Questi la prendono, la interrogano e scoprono che queste ragazze volevano accendere Hanukkah e volevano rubare delle patate. Il direttore del campo annuncia che l'indomani tutte queste cinque ragazze verranno impiccate in pubblico davanti a tutto il campo, in modo che tutti impareranno e vedranno la conseguenza di coloro che si ribellano, che fanno di testa propria. E così tutti si preparano per la grande esecuzione all'indomani. Purtroppo i tedeschi non si facevano grandi problemi per uccidere, visto che ogni giorno ne mandavano chissà quante. Allora, 5 in più o 5 in meno per loro non era un problema, era più importante dimostrare disciplina e obbedienza. Queste 5 ragazze disperate non sapevano cosa fare, sapevano che gli mancavano poche ore di vita. Provano a giocare l'ultima carta e vanno da una ragazza ebrea molto intelligente, che conosceva tante lingue, sapeva scrivere in tante lingue, parlava, i tedeschi la chiamavano spesso per fare delle traduzioni, interprete, e lei viveva sempre nel campo ma in maniera più agevole, stava meglio, aveva una stanza, i tedeschi la chiamavano per i loro bisogni e questa ragazza era apprezzata, era rispettata un po' dai tedeschi e sicuramente la sua parola contava qualcosa per loro. Allora queste cinque ragazze vanno da questa ragazza, gli chiedono, per favore ti preghiamo, è successo così, noi volevamo accendere Hanukkah, non volevamo fare niente di male, ti prego per favore puoi intercedere per noi, salvarci, perché sennò siamo spacciate. Questa ragazza gli diceva, voi siete matti? Voi sapete che siete in un campo di concentramento? Voi vi rendete conto quello che volevate fare? Siete delle responsabili? Io come posso aiutarvi? Siete voi che ve la siete cercata? Adesso ve la siete cercata, ve la siete meritata, io non posso fare niente. L'indomani, alle 12 in punto, quando bisognava fare l'esecuzione pubblica, tutto il campo di concentramento circonda patibolo, luogo dove verranno uccise le cinque ragazze, le quali si trovano già su un piedistallo con la forca sulla testa e stanno quasi per emettere l'esecuzione e di corsa arriva questa ragazza, questa interprete, viene dal direttore del campo di corsa e va, gli bisbiglia qualcosa nell'orecchio, gli dice qualcosa e il direttore del campo si arrabbia e dice ma così, dice in tedesco, e ordina di annullare l'esecuzione e di rimandare queste cinque ragazze nella loro baracca. Queste ragazze non sono mai state uccise per miracolo e anche per merito di questa donna che ha rischiato la propria vita pur di salvarle. Continua la donna che è svenuta e dice, finita la guerra, noi cinque ragazze ci siamo salvate, siamo partite in America, abbiamo costruito nuove famiglie, grazie a Dio, ma non abbiamo mai incontrato questa donna che ci ha salvato la vita. Per anni e anni l'abbiamo cercata, Volevamo ringraziarla di cuore per averci salvato la vita, ma non l'abbiamo mai trovata. E quando lei conclude queste parole dice, adesso che ho voluto entrare nella tua nella casa qui per aiutarti con le 5 gemelle, mi sono ritrovato il ritratto della donna della mia vita che io vivo grazie a lei e qui appesa su questo muro davanti a me. Quando lei finisce di dire queste parole, la figlia di questa signora all'improvviso sviene e cade per terra. Tutti i presenti non capiscono, dicono, cosa è successo? Oggi svengono tutti. E di nuovo portano dell'acqua, la aiutano a riprendersi e questa signora, la mamma delle gemelle, si sveglia e gli dicono, cosa c'è da svenire? Dice la mamma delle gemelle, per tanti anni io ho aspettato dei figli e non ho potuto meritare di vedere dei figli. Non sapevo come averne. Mia madre è mancata qualche anno fa. Dopo che lei era andata via da questo mondo, è venuta nel sogno, prima che io rimanessi incinta. E mi ha detto, guarda che dal Padre Eterno ti hanno concesso un dono e per le 5 avrai altre 5. La figlia dice, non ho mai capito cosa ha detto mia madre, per le 5 meriterai 5. Ma adesso che sto sentendo questa storia, ho capito. Mia madre è venuta a dirmi che dal cielo hanno consentito che io avessi dei figli, che mi hanno donato 5 figli, per merito del fatto che mia madre ha salvato 5 anime, 5 ragazze. Ecco, io ho avuto 5 bambine che sono il regalo che mi hanno dato dal Padre Eterno, sono le 5 nipoti che io ho dato a mia madre per le 5 anime che lei ha salvato. Mi aveva detto 5 per 5, ma non riuscivo a capire cos'è 5 per le 5. Adesso che tu mi hai raccontato questa storia, ho capito perché io ho avuto 5 femmine, non è a caso, proprio 5. E non è a caso che mia madre è venuta a annunciarmi questo fatto, e per questo sono svenuta, perché sono rimasta scioccata da questo fatto, da questo sogno che ho ricevuto da mia madre. Dopo questa storia molto toccante, che è successa non molto tempo fa, partiamo subito con la parasha di Shemot e l'approfondimento di alcuni punti di questa parasha che sono proprio legati alle sofferenze e ai dolori degli ebrei nell'esilio. Il titolo di questa lezione, quando Mosè aveva paura di guardare l'Eterno. Quando Mosè si era recato da Itrò, capitolo 3, verso 4, dice la Torah, Hashem ha visto che Mosè si è spostato per vedere. Mosè vede che c'è un cespuglio che brucia ma non si consuma. Mosè si avvicina e dice, come mai questo brucia ma non si consuma? Hashem lo chiama Mosè. Vayomer Mosè, 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 vieni qui. Mosè risponde, Hineni, eccomi. Hashem gli dice, non avvicinarti qua, togli le scarpe, perché la terra dove tu risiedi è santa. Dice Hashem a Mosè Rabbeinu, io sono il Dio di tuo padre, di Abraham, di Isacco e di Jacob, e Mosè copre la sua faccia perché aveva paura di vedere Elohim. Guardate bene il verso 6, Mosè copre la sua faccia perché aveva paura di guardare al Padre Eterno. Hashem dice a Mosè Rabbeinu, ho visto la miseria del mio popolo in Egitto, le loro urla io ho ascoltato, mi sto rendendo conto del loro dolore, per cui ti voglio mandare in Egitto a redimere il mio popolo. Talmud commenta il verso 6, quando Mosè non ha voluto guardare il Padre Eterno. Mosè copre la sua faccia perché non vuole vedere Elohim. Il Talmud dice così. Quando Mosè è salito sulla montagna per prendere le seconde tavole, le terze tavole della legge e chiede ad Hashem di vedere la sua faccia, Hashem dice a Mosè Rabbeinu, Lo tu chalerot et panai, Esodo 33, 20. Non potrai vedere la mia faccia. E dice il Talmud Brachot, pagina 7a, Rabbi Yeshua ben Karcha ha detto, Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, quando io ho voluto che tu guardavi me, quando mi sono rivelato a te dentro il cespuglio, tu non hai voluto guardarti, sei coperto la faccia. Adesso che tu vuoi vedere me, vuoi vedere la mia faccia, adesso io non voglio. Questo Talmud vuole dirci che Moshe ha sbagliato a non vedere, a coprirsi la faccia. Se Hashem si è rivelato a lui e gli ha fatto vedere la sua faccia, per quale ragione Moshe Rabbeinu si è coperto? Come qualcuno ti dà un regalo e tu lo rifiuti. Ah, tu non hai voluto il regalo quando te l'ho voluto dare? Bene, adesso quando tu vorrai vedere, allora adesso io non voglio vedere, io non voglio lasciarti vedere, dice Hashem a Moshe Rabbeinu nell'Esodo 33:20. Piccola parentesi, che non c'entra molto con la lezione di stasera, il Rebbe più volte cita questo passo talmudico per spiegare che nella vita non bisogna mai aspettare quando si vuole ricevere la bracha di Hashem. Molte persone si sposano e dicono, per esempio, adesso non vogliamo avere figli, vogliamo fare carriera, vogliamo sistemarci con la casa, con i soldi, vogliamo divertirci un po' insieme, vogliamo qua, vogliamo là, rimandiamo di qualche anno. E pensano che si può giocare col fuoco, perché Hashem è il terzo socio della procreazione. E se qualcuno, se c'è una società dove uno ignora uno dei soci, specialmente Hashem che è il socio di maggioranza, allora Hashem ignorerà anche le nostre esigenze. Quando arriva il momento in cui uno dice sì, adesso vorrei avere dei figli, spesso vediamo che purtroppo succede che non riescono ad avere dei figli. E Rebbe spesso cita questo passo talmudico come esempio per dire, quando Hashem ha voluto, tu non hai voluto. Adesso che tu vuoi, va bene, può darsi che Hashem non vuole. Hashem non vuole adesso, adesso devi aspettare te. Speriamo che un domani arriverà. La Gemara in Talmud Brachot continua dicendo che questo passo, questa interpretazione di Rabbi Yeshua ben Karcha, che Moshe si può dire è stato punito perché lui non ha voluto vedere e Hashem l'ha invitato a vedere, allora Hashem non gli ha permesso di vedere dopo, veramente Shmuel Bar Nachmani, in nome di Rabbi Yonatan, dà un'altra interpretazione, che dice che Hashem non ha punito Moshe Rabbeinu per quello che ha fatto, anzi, Moshe Rabbeinu ha ricevuto 3 ricompense per quello che ha fatto. Per il merito che lui, Moshe Rabbeinu, si è coperto la faccia, ha ricevuto la ricompensa che la sua faccia è diventata luminosa in maniera fulminante. La gente non poteva vedere la faccia di Moshe, quanto era luminosa. Per il merito che lui ha avuto paura, il popolo ha avuto paura di vedere Moshe. Quando Moshe scende dalla montagna, le persone hanno paura di vedere Moshe. Lui ha avuto paura di vedere il Padre Eterno, Am Israel avrà paura di vedere Moshe. Per il merito che Moshe non ha guardato, Hashem gli ha dato la ricompensa, Utmunat Hashem Yabit, che lui vedrà l'immagine di Dio. Secondo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Moshe non solo che non è stato punito per il fatto che lui non ha guardato, ma anzi per ogni atto, ogni parte di questo pasuk ha ricevuto una ricompensa. Moshe si è coperto, ha ricevuto il merito che la sua faccia è diventata luminosa. Ha avuto paura, tutti hanno avuto paura. Non ha guardato, è meritato di vedere l'immagine di Dio. Secondo il Midrash, questo verso qui, il nostro pasuk, risulta che Rabbi Shmuel Bar Nachmani non è in contraddizione con Rabbi Shmuel Ben Korcha, come dice la Gemara in Talmud Berachot 7a, che lì è evidente che c'è una discussione tra i due, Ma anzi, secondo il Midrash risulta che Rav Shlomo ben Nachman viene ad aggiungere, vuol dire che anche Rav Shlomo ben Korach non contraddice il fatto che Moshe non ha sbagliato. E qui dobbiamo capire cosa vuol dire che Moshe non sbaglia nel non guardare, non solo che non sbaglia, ma anche riceve una ricompensa, e siccome lui guarda, siccome lui non guarda, riceve la ricompensa di guardare l'immagine. E qui non si capisce. Se il fatto di guardare era una cosa sbagliata, perché l'immagine di Dio non va guardata, allora perché Moshe Rabbeinu riceve come ricompensa di vedere l'immagine di Dio? Se era una cosa giusta, che lui riceve una ricompensa per non averla fatta, allora perché gli viene data come ricompensa la cosa che lui non ha fatto, se la cosa che non ha fatto era giusta? Se invece diremo che è una cosa positiva, che Hashem mi dà un merito, un regalo, io ti do un premio che tu vedrai l'immagine di Dio, allora se è un premio vedere l'immagine di Dio, perché Moshe Rabbeinu non ha guardato quando doveva guardare? Perché è considerato un pregio il fatto che non ha guardato, se è un merito vedere l'immagine di Dio? Per cui dobbiamo capire un attimo il significato di questo ultimo dono che Hashem ha dato a Moshe Rabbeinu, che lui, siccome non ha guardato, allora ha guardato. Un po' ambiguo questo concetto. Per capire la figura di Moshe e il perché lui sia stato scelto come guida, come ambasciatore del popolo per farli uscire dall'Egitto, ci baseremo su un testo che è scritto dal rabbino capo dell'Inghilterra, Rabbi Jonathan Sacks, che lui scrive il nome del suo maestro Rabinovich, e io ho sentito questa elaborazione dal rabbino Yosef Yitzhak Jacobson. Perché Moshe viene scelto come guida del popolo? Alcuni dicono perché Moshe Rabbeinu, quando lui era pastore, ha visto una pecora scappare, lui l'ha rincorsa, finché l'ha ripresa, l'ha riportata al gregge. Hashem gli ha detto: se tu sei così bravo e così attento a ogni pecora smarrita, tu sei la persona adatta per guidare il popolo, perché un vero leader deve pensare a ogni pecora smarrita. Un altro Midrash dice: troviamo tre incidenti che precedono la nomina di Moshe come guida del popolo. Il primo evento: Moshe vede un egiziano che sta picchiando un ebreo. E il Moshe Rabbeinu va fuori, guarda a destra e a sinistra, uccide l'egiziano che sta torturando senza ragione un ebreo. Secondo evento: vede due ebrei che litigano e dice a uno dei due: perché state litigando? Perché non c'è pace tra di voi? Questi due erano Datan e Aviram, che loro poi dopo vanno dal faraone e fanno maldicenza di Moshe, e Moshe deve scappare. Terzo evento: Moshe si reca a Midian e trova le figlie di Itro, che vengono come sempre aggredite dai pastori e non le lasciano bere dal pozzo. Moshe arriva, picchia i pastori e li salva. E vediamo tre eventi: come Moshe prima uccide un egiziano per salvare un ebreo, poi rimprovera due ebrei che litigano e poi salva le figlie di Itro dai pastori che le picchiavano e non le lasciavano bere dal pozzo. Questi tre concetti dimostrano la grandezza di Moshe. Perché? Perché nel primo caso Moshe sacrifica se stesso per salvare un ebreo. Allora, è comprensibile che uno si sacrifichi per un suo fratello, un altro membro del suo popolo. Nel secondo evento, Moshe Rabbeinu rimprovera i due ebrei che litigavano, ovvero una brava guida deve capire che non solo quando un esterno attacca un suo fratello lui deve difenderlo, ma anche se due fratelli suoi, due ebrei, stanno litigando, questo non è di capri. E lui li rimprovera, gli dice: sei un rascià, sei un malvagio che stai picchiando. Nel terzo caso si tratta di pastori non ebrei che stanno attaccando le figlie di Itro che non sono ebrei. Poi dopo Zipporah si convertirà perché si sposerà con Moshe Rabbeinu. In quel momento nessuno era ebreo delle figlie di Itro. Ebbene, Moshe, nonostante il fatto che si trattava di una disputa tra gentili e gentili, lui comunque interviene a salvare le persone innocenti, le persone più deboli, i figli di Itro. Questi tre eventi rappresentano un po' una situazione generale. Un gentile che picchia un ebreo che picchia un altro ebreo, e un non ebreo che picchia un altro non ebreo. In tutti e tre i casi Mosè non esita a intervenire a salvare le persone innocenti, le persone che avevano bisogno di lui. E questi sono tre eventi che mettono le fondamenta per Moshe Rabbeinu per diventare una guida. Ma continua nel commento, c'è qualcosa di ancora più grande nell'aspetto di Moshe Rabbeinu, che è legato al cespuglio, ma è anche legato alla fine della parasha. Quando Moshe e Aaron vanno dal faraone, gli dicono, guarda, devi mandare il popolo a servire il nostro Dio. Il faraone dice, ah, voi siete pigri, voi non volete lavorare, d'ora in poi non date più la paglia per fare i mattoni e dovete comunque fare lo stesso numero di mattoni come avete fatto fino ad oggi. Allora le guardie del faraone picchiano i responsabili che dovevano dominare il popolo e gli dicono, perché non avete fatto lo stesso numero di mattoni come avete fatto fino ad oggi? E li picchiano. Questi fanno lamentarsi da Moshe Rabbeinu. Moshe e Aaron, cosa avete fatto? Ci avete messo in balia del faraone e dei suoi guardiani. Ci stanno picchiando, ma noi non siamo in grado di far fronte a questa situazione. Moshe Rabbeinu va da Hashem e si lamenta. Moshe Rabbeinu dice a Hashem, la mahareota, la amase, perché tu hai fatto del male a questo popolo? Perché tu mi hai mandato da faraone, dal giorno che io sono arrivato sono solo successi dei problemi. Moshe non esita a difendere il suo popolo, anche andando contro il Padre Eterno, perché tu mi hai mandato? Hashem si arrabbia con Moshe da una parte e gli dice, aspetta Moshe Rabbeinu, tu devi avere fiducia in me. Moshe Rabbeinu, quando vede una situazione che lui ha causato di sofferenze di Am Israel, lui non può stare zitto. Lui ha fiducia in Hashem, ma lui non può stare zitto. E va e si lamenta davanti a Hashem e dice, perché mi hai mandato? Perché hai fatto del male a questo popolo? Secondo molti, ho sentito anche diversi discorsi molto interessanti su questo fatto che cespuglio bruciava ma non si consumava. Secondo molti, questo era anche il simbolo del cespuglio. E quando Moshe Rabbeinu si lamenta perché hai fatto del male, lui si riferisce anche al cespuglio. Infatti, cosa rappresenta il cespuglio che brucia ma non si consuma? Ci troviamo in una situazione in cui Bene Israel si trovano in esilio, nelle sofferenze più dure dell'esilio egiziano. E Hashem fa vedere a Moshe Rabbeinu un cespuglio che brucia, ma non si consuma. Cosa rappresenta questo cespuglio? Ebbene, Moshe Rabbeinu, quando lui vede il cespuglio, lui vede il fuoco che brucerà a Israel durante le generazioni future. Lui vede tutti i pogrom, lui vede Moshe Rabbeinu le inquisizioni, l'inquisizione spagnola, vede i massacri, le torture che i suoi figli dovranno sopportare in futuro. Lui vede i campi di concentramento di Auschwitz, di Birkenau, di tutte le sofferenze, tutti i dolori che avranno Bene Israel in tutte le generazioni. Tutti questi massacri, lui vede il fuoco che brucia, ma non si consuma il cespuglio. Am Israel, quanto fuoco brucerà e quanto dolori e sofferenze e torture dovranno subire? Am Israel rimane integro, rimane forte e non si piega mai. Moshe Rabbeinu vede questo cespuglio nel momento in cui i Bene Israel stanno soffrendo, per cui ovviamente il cespuglio che brucia a lui dal futuro ha una situazione di fuoco, di bruciore durante l'esilio, e Moshe Rabbeinu vede il cespuglio che brucia, vede Am Israel che soffrono, proprio il cespuglio rappresenta anche qualcosa di basso, non un albero, albero rappresenta qualcosa di glorioso, di alto, un cespuglio. Am Israel si trova in esilio, cespuglio basso, brucia, c'è il fuoco, ma non si consuma. Bene Israel rimane integro, rimane forte. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, vieni qui, vieni a vedere. E tra poco vediamo cosa vuole dire Hashem con questo vieni a vedere. Moshe Rabbeinu invece cosa risponde ad Hashem? Quando lui dice perché hai fatto del male a questo popolo, Moshe Rabbeinu non solo si lamenta del fatto che lui è stato mandato in Egitto a fare del male, lui si lamenta sul cespuglio che brucia, che lui ha visto prima, e dice: Hashem, capisco che tu hai un piano divino, capisco che il tuo piano è superiore alla nostra logica umana, ma perché la mare o tale amase, tu sei un padre, e un padre vuole solo il bene del suo figlio. Perché tu permetti questo cespuglio di bruciare? Uno che non è credente, Dio sì, Dio delle volte è buono, delle volte è cattivo. Sharabino sa che Hashem vuole solo fare del bene. Lui, un grande, lui crede a Emunah in Hashem che lui non farà mai del male. Allora Moshe Rabbeinu può permettersi di dire: Hashem, tu che vuoi solo il bene dell'Am Israel, come puoi, perché tu permetti questo fuoco di bruciare? Perché tutti questi innocenti sono morti? Perché 1.500.000 bambini sono stati portati nelle camere a gas? Perché? Questo è quel che Moshe Rabbeinu dice ad Hashem, sapendo che Hashem non può volere il male, può solo volere il bene. Davanti a questo cespuglio viene mostrata a Moshe Rabbeinu la storia di Am Israel. E qui troviamo un commento del Rabbino Bechaye, che è molto sintetico, ma che approfondiremo insieme tra poco, che dice così. Rabbino Bechaye dice, se noi guardiamo bene il verso, c'è scritto che Moshe ha avuto paura di vedere Elohim, il rigore. Siccome Moshe non ha voluto guardare il rigore, l'attributo della giustizia divina, che viene chiamata aspaclaria sheena meira, una aspaclaria che non è illuminante, lui alla fine ha meritato di vedere aspaclaria meira, l'aspaclaria è un livello spirituale che è illuminante, che è l'attributo della clemenza di Hashem. Il Rabbino Bechaye vuole dire che è vero che Moshe Rabbeinu da una parte non guarda e dall'altra parte riceve il merito di guardare. Ma quando lui non guarda si parla di Elohim, di rigore, e quando lui invece vedrà dopo si parla di attributo della clemenza, della bontà di Dio, della rivelazione di Hashem. E se Moshe non avesse coperto la sua faccia prima, lui non avrebbe potuto meritare di vedere dopo. Come vedremo tra poco il collegamento tra le due cose. Per capire tutto questo, il significato che lui non guarda, e perché lui non guarda, lui mette di guardare dopo, e la lamentela di Moshe Rabbeinu, perché hai fatto del male, il cespuglio che brucia e non si consuma, per capire tutte queste cose, dobbiamo anticipare un concetto importante. Nella vita ci sono due tipi di dolori. Ci sono dei dolori che sono comprensibili, che sono temporanei, e siccome sappiamo che passeranno, allora li accettiamo con piacere. Ad esempio, un genitore che ama suo figlio, che ha una scheggia dentro la sua mano, per esempio, e lui prende un ago e buca la mano per tirare fuori questa scheggia. Il figlio piange, urla, ah, mi fa male. Il padre sa che sta facendo male al figlio, e lui vuole bene al figlio, ma lui sa che facendolo male un po', lui risparmierà al figlio tanto dolore dopo. Per cui ci sono dei dolori, sono giustificabili, che sono temporanei, come ad esempio, per molte persone, alzarsi la mattina è un dolore. Però molti si alzano la mattina lo stesso, perché se non si alzano la mattina rischiano di perdere il loro lavoro, il dolore seguente sarà più amaro del precedente. Allora si alzano la mattina. Alcuni soffrono per studiare la Torah. Difficile. Dice il Talmud, più uno fatica per studiare la Torah, più è grande il suo merito. Le funzagra agra. Fatichi di più, meriti di più. Alcune persone accettano delle sofferenze, un'operazione, un intervento, per un bene che viene dopo. Altre persone vanno in guerra, sapendo che la guerra non è una cosa felice, e che non tutti tornano dalla guerra, ma tutto questo per arrivare a un bene, per portare la pace, per portare un ordine. Per cui ci sono dei dolori che sono comprensibili, che sono di conseguenza accettabili, che sono temporanei, che sono per una situazione migliore che verrà dopo. Ci sono delle pene che purtroppo non sono comprensibili, dei dolori che non sono per arrivare a una cosa migliore dopo, un intervento che soffri un po' per così dopo stai bene, delle situazioni che sono incomprensibili. Un genitore che purtroppo deve seppellire suo figlio, o dei figli che rimangono orfani senza genitori. Purtroppo oggigiorno un amico mio di Shiva, esempio, mattina presto tornava in macchina, ha avuto un incidente, suo figlio è morto e lui è in coma. Sono dei dolori che sono incomprensibili e di conseguenza inaccettabili. E molti chiedono questa domanda. Perché questa persona è nato cieco? Perché questa qua persona è nato in questa maniera, quell'altra maniera, con questo problema, con quell'altro problema? C'è un commento che dice, di un grande maestro, Atai Odea Raseolam, diciamo nella preghiera delle festività di Rosh Hashanah Kippur, tu Padre Eterno conosci i segreti del mondo. Allora lui commentava così. I segreti della Torah sono conosciuti non solo a te Hashem, ma ai grandi studiosi, grandi maestri, hanno conosciuto i segreti della Torah, cioè a profondità incredibile. Ma i segreti del mondo, come gira questo mondo? Il perché succedono a determinate persone determinate cose e altre cose? Solo tu Hashem conosci. A te Yodea Raseolam, i segreti del mondo solo tu li puoi capire. Queste situazioni sono veramente delle ferite che spaccano tanti cuori, delle ferite che non si possono ricucire. Quando Hashem chiama Moshe Rabbeinu e lo invita a guardare dentro il cespuglio, cosa dice la parasha? Dice il verso... Io sono Elohim, io sono il Dio di tuo padre Abraham, Isaac e Yaakov, avvicinati qui a guardare il cespuglio che brucia. Hashem si rivela a Moshe Rabbeinu come? Con l'attributo del rigore della giustizia. Elohim, sappiamo che il tetragramma Yud-Kevav-Kei è la clemenza di Dio, Elohim invece è il rigore. Sappiamo che Elohim, il valore numerico 86, che è il valore numerico di Hateva, natura, perché la natura nasce da Elohim. Il rigore è quello che divide, analizza, divide. Per cui la natura è la parola di Dio che divide la creazione, che crea la natura. Invece Yudke Vavkei è la luce infinita di Hashem che è al di sopra di essere divisibile. A questo punto Hashem dice a Moshe Rabbeinu, io sono Elohim, il Dio del rigore, sto bruciando il cespuglio che rappresenta una situazione bassa, esilio, in un momento in cui Ben Israel dove sono in esilio stanno soffrendo e Moshe vuole far vedere, Hashem vuole far vedere a Moshe tutte le generazioni future, tutte le sofferenze future. Vieni qui a vedere, Moshe, voglio farti capire che anche quelle situazioni irrazionali, che anche quelle pene incomprensibili e quelle ferite che non si possono cucire, sappi che io sono dentro queste situazioni, io mi trovo lì dentro e lo chi mi trovo, col nome del rigore. È vero, è difficile trovare la presenza di Dio in Auschwitz, impossibile quasi. Hashem è lì, perché non c'è niente al di fuori di Hashem. E Hashem vuol far capire, vuol far vedere a Moshe Rabbeinu, dentro c'è cespuglio, che anche lì dentro lui è presente, ma con l'attributo del rigore della giustizia. Moshe Rabbeinu, quando lui capisce che Hashem vuole fargli vedere le future generazioni, i dolori di Am Israel nell'esilio, gli stessi dolori che stavano subendo in quel momento Am Israel in Egitto, Moshe Rabbeinu copre la sua faccia, mette la mano sui suoi occhi e dice non voglio vedere. Perché Moshe non vuole vedere? Perché Moshe sa benissimo che se lui vedrà la presenza di Dio in quelle situazioni. Lui potrà in un certo senso razionalizzare, capire, giustificare, e lui rischierà di perdere la sensibilità di essere vicino al suo popolo. Non preoccupatevi, non è così grave, in fin dei conti Hashem è anche qui, anche Auschwitz è la mano di Dio. Moshe non vuole rischiare di perdere la sensibilità di una guida al suo popolo, di un padre verso suo figlio. Quando Hashem vuole fargli vedere queste situazioni e fargli vedere che Hashem è lì dentro, Moshe dice no, io questo non voglio vederlo. Io non voglio perdere neanche una possibilità di urlare e dire come è possibile questo? Lama hareota lama ze, come fa Moshe Rabbeinu alla fine della parasha. Quell'lama hareota, quella lamentela di Moshe, perché tu hai fatto questo? Si riferisce anche al cespuglio. Ma se Moshe Rabbeinu avesse guardato dentro il cespuglio e avesse un po' capito il significato, la logica, il fatto che Hashem è sì presente, avrebbe in un certo senso forse potuto perdere questo coraggio, questa sfacciataggine. Perché hai fatto così? Perché lui, Hashem, gli avrebbe detto, come tu ti permetti di parlarmi in questa maniera? Io ti ho dimostrato che il mio piano. Moshe Rabbeinu dice, sì, va bene, il tuo piano, posso capire tutto quanto. Ma a me stesso soffrendo e io non posso accettare, io devo piangere con loro, io devo essere vicino a loro. Io non perderò la possibilità di perdere neanche una lacrima per loro, perché se io mi avvicino e guardo, forse mi lamenterò, ma non mi lamenterò come devo lamentarmi. Io devo essere vicino a loro come loro. E solo non guardando, la più grande visione che Hashem voleva farvi vedere. Hashem pensava per far vedere a Moshe Rabbeinu una visione che mai nessuno ha potuto meritare, né prima di lui e né dopo di lui. Tutte le generazioni seguenti, tutte le storie, tutte le torture, Hashem gli avrebbe fatto vedere le torture, il significato, il perché e la sua presenza di Hashem dentro queste torture. Dice il Midrash, era una cosa incredibile. Davanti a una visione così grande, Moshe Rabbeinu vuole vedere il Padre Eterno, vuole vedere la mano di Dio, tutte le generazioni. Moshe Rabbeinu dice, io rinuncio. Io sono disposto a non vedere una delle più grandi visioni del Padre Eterno, rivelazioni di tutte le generazioni seguenti, perché io non voglio dimenticarmi di stare vicino a loro, perché io non voglio perdere l'occasione di urlare per loro, di piangere per loro, e non voglio rischiare di giustificare neanche 1% l'accaduto. Come è possibile che può succedere una cosa del genere, diciamo Moshe Rabbeinu? E cosa succede solamente? Grazie al fatto che Moshe Rabbeinu non ha guardato nel cespuglio, lui ha potuto in seguito, alla fine della parasha, lamentarsi davanti a Hashem. In altre parole, Hashem dà a Moshe Rabbeinu la possibilità di scegliere tra il cielo e la terra. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, io vorrei elevarti e farti diventare come me. Quasi a livello di Dio, che tu puoi vedere il mondo non più dal basso, non più dai problemi, ma da una prospettiva divina, di vedere le cose dall'alto, dove potrai capire molte cose, che tutto diventa un'altra, il mondo cambia completamente. Moshe Rabbeinu dice, io preferisco di rimanere un uomo e non ricevere questo grande, grandissimo dono che lui ambiva grandemente di ricevere, perché questo dono che mi stai dando, Hashem, è un'arma a doppio taglio e rischierà di causarmi di mancanza di sensibilità verso di loro. Quando Hashem vede che Moshe Rabbeinu è disposto a rinunciare alla cosa più grande al mondo, alla cosa che Moshe più di tutto desiderava, perché Moshe Rabbeinu non poteva ambire di più di vedere Hashem, questo, una persona spirituale come Moshe voleva vedere la divinità, ma in quel caso lì Moshe Rabbeinu rinuncia a questo perché sa che questo andava a scapito del suo popolo. Hashem dice, tu sei la futura guida di Am Israel. Tu sei il futuro ambasciatore di Am Israel. A questo punto possiamo capire benissimo il commento di Rabbino Bechaye e il passo talmudico che spiega questo commento. Che da una parte sembrerebbe pensare Moshe Rabbeinu non guarda, dall'altra parte Moshe Rabbeinu riceve il merito di guardare in futuro. Abbiamo detto, Rabbino Mechaia spiega, cosa vuol dire non guardare e guardare? Lui non guarda Elohim, il rigore, alla fine lui meriterà di guardare a spaclare a Meira l'attributo della clemenza di Hashem. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, guarda, siccome tu sei stato disposto a rinunciare a un grandissimo dono, ma questo l'hai rinunciato non per il tuo interesse, non per il tuo bene, ma ti sei sacrificato per il bene di Am Israel. Allora per questa ragione io ti regalerò a te di vedere l'uscita dell'Egitto, la spaccatura del mare, il ricevimento della Torah. Siccome tu non hai guardato il rigore, ti farò vedere la luce di Hashem, ti farò vedere la situazione positiva, la luce di Hashem, le cose felici, i miracoli di Hashem, la spaccatura del mare, tutti i miracoli di Matan Torah. Moshe Rabbeinu ha meritato di vedere tutto quello che ha visto grazie al fatto che lui non ha voluto guardare il cespuglio, il rigore e giustificare le sofferenze di Am Israel durante l'esilio. Allora adesso capiamo bene cosa vuole dirci Rabbeinu Mechaei e capiamo anche cosa dice il Talmud, che siccome Moshe non ha guardato, lui ha ricevuto il merito di guardare. Se guardare è un merito, perché non ha guardato. Se il non guardare è un merito, perché allora ha ricevuto il merito di guardare. Come abbiamo chiesto prima, la risposta è lui non ha guardato il rigore, le sofferenze, i dolori, per poter vedere un domani, Hashem gli ha regalato di vedere i miracoli. Lui non ha guardato le sofferenze, il cespuglio che brucia, Am Israel che viene bruciata durante tutti gli esili, durante i secoli degli esili, tutte le torture, per non rischiare di perdere la sensibilità per Am Israel. Allora Hashem mi ha fatto vedere tutti i più grandi miracoli della storia per merito di questo. E questo viene a spiegarci un Midrash molto interessante. Dopo che Moshe Rabbeinu si lamenta con Hashem, Hashem risponde a Moshe Rabbeinu con un tono molto duro. La parasha di Vaera di prossima settimana inizia. Vaidaber Elohim el Moshe. Elohim parlò a Moshe. Vayomer elav ani Hashem. Gli disse, io sono Hashem. Questo pasuk inizia con Vaidaber. Vaidaber è un linguaggio duro. Quando uno parla con durezza dice Vaidaber. Vayomer invece è un linguaggio morbido. Hashem inizia a parlare con Moshe Rabbeinu con durezza. Come tu hai potuto osare rifacciarmi? Come hai potuto tu mettere in dubbio la fede in Hashem, il mio piano divino? Ti sei venuto a lamentare, l'ama hareota l'ama ze, perché hai fatto del male a questo popolo? Dice il Midrash che prima Hashem era molto arrabbiato con Moshe, in un certo senso. Ed è arrivato l'attributo del rigore, ha voluto colpire Moshe Rabbeinu, per questo c'è scritto vede bere Elohim il Moshe. Voleva colpire Moshe Rabbeinu per quello che lui ha fatto. A un certo punto Hashem ha visto che Moshe Rabbeinu ha fatto questo per il dolore di Am Israel, si è comportato con clemenza e ha continuato nello stesso pasuk Vayomer Elavani Hashem e disse a lui col linguaggio Vayomer, che è un linguaggio morbido. Inizia con Vaidaber, che è il linguaggio duro perché l'attributo del rigore voleva colpirlo, ma poi si conclude con il linguaggio morbido che Hashem dice a Moshe Rabbeinu, siccome tu l'hai fatto per il bene di Am Israel, posso accettarlo. E in base a quello che abbiamo spiegato prima, capiamo molto bene questo Midrash. Hashem si arrabbia con Moshe Rabbeinu. Io ti avevo invitato a vedere il più grande visione del mondo, la più grande manifestazione divina, che potevi vedere il passato, il futuro, sopra, vedere, diventavi come Dio, vedevi le cose dall'alto. Tu hai rifiutato un dono così grande. Allora vai da vera, Hashem impara con durezza. Tu vieni a dirmi a me la mahareota? Però dopo Hashem continua e dice, comunque vai omere lav, gli parla con dolcezza. Lo so che l'hai fatto per bene di bene Israele e per questo ti do un merito. Per questo ti sceglierò te, tu sarai la guida di Am Israel. Tu diventerai il futuro leader, il futuro ambasciatore. E questo è il significato che ci ha detto Moshe Rabbeinu, che lui ha sacrificato la sua vita, i suoi interessi, per il bene di Am Israel e anche la più grande visione divina lui l'ha rifiutata. Hashem gli ha detto, allora tu vedrai i miracoli. Hashem gli dice, vai Omer, e gli parla con dolcezza perché lo sa che l'ha fatto per il bene di Am Israel. Qui, cari amici, dobbiamo ricordarci, nella vita ognuno ha un piccolo leader. E qual è la caratteristica più importante di un leader? È quella di mettere da parte i suoi interessi. Per Moshe Rabbeinu il più grande piacere che aveva cos'era? Vedere il divino. E lui ha rinunciato al più grande piacere della sua vita per non rischiare di perdere la sensibilità per Am Israel. Ha detto, non voglio guardare. E ogni leader di ogni generazione e ognuno di noi deve capire, ci troviamo in esilio, abbiamo ognuno il dovere di non giustificare, di non accettare ogni situazione di disagio. Noi dobbiamo dire, come ha fatto Moshe Rabbeinu, Lama Areota, perché hai fatto diventare questo orfano? Perché questo è diventato, ha dovuto seppellire suo figlio? Perché questo è in coma? Dobbiamo chiedere ad Hashem di farci uscire dall'esilio come ha chiesto Moshe Rabbeinu. E noi abbiamo avuto un grande esempio, la guida della nostra generazione, il tzaddik della nostra generazione, il Rebbe di Lubavitch, che i miei insegnamenti si basano sui suoi discorsi che ho studiato da lui. Tutta la sua vita non ha altro pensato che Am Israel. Non ha mai preso un giorno di vacanza. I più grandi studiosi maestri, i più grandi rabbini fanno fare le vacanze, si riposano. Il Rebbe, da quando ha preso la posizione, la leadership del movimento, non ha mai abbandonato il suo ufficio. Per 44 anni, giorno dopo giorno, sempre, sacrificato per Am Israel, si è sacrificato il suo studio, la sua preghiera. Solamente dopo, nel secondo anno della leadership, è andato a trovare un campeggio di Gan Israel, un campeggio ebraico che lui ha voluto che venisse istituito. Allora, per incoraggiare il Rebbe, è andato a trovare i ragazzi di questo campeggio. Ebbene, il Rebbe, dopo qualche anno, dopo tanti anni, ha detto che ancora lui stava correndo per recuperare quella giornata che lui è andato a trovare il campeggio, è andato lì fuori dal suo programma. Ogni giorno della sua vita era colmo della sua missione in questo mondo e della sua devozione e sacrificio per Am Israel. E per una volta lui ha abbandonato, allora per tanti anni ha dovuto correre a recuperare, e una volta ha detto, ancora sto correndo per recuperare quel giorno lì. Quanto è importante ogni momento della nostra vita, deve essere pieno della nostra missione, del nostro aiutare Am Israel, sacrificio per Am Israel, come abbiamo avuto l'esempio del Rebbe di Lubavitch, come ci racconta la parasha di Moshe Rabbeinu. Speriamo che il sacrificio di tutti i nostri maestri e gli insegnamenti loro illuminino la nostra vita e ci conducono presto alla grande rivelazione, come Moshe Rabbeinu ha meritato di vedere la grande luce, l'attributo della clemenza di Hashem. Anche noi speriamo di vedere la grande luce di Hashem, che verrà col Bet Hamikdash b'mehera b'yameinu, amen.